Siete uomini.
Beh, cosa credevo che fosse l'asilo dei papà?
Che magari ci fosse un uomo, non soltanto uomini.
Credevo fosse una trovata per il nome.
È qui il nuovo asilo?
Sono uomini, sono solo uomini.
Che cosa?
Scusatemi, sentite, noi siamo due genitori attenti e premurosi e gestiamo insieme un asilo.
Una coppia di maniaci, ecco cosa siete.
Mele torcia.
Se dico legge Fornero, probabilmente questo nome vi richiamerà alla mente uno dei momenti della storia politica recente più controversi e contestati. Era il 28 giugno del 2012, quando è stata approvata la legge numero 92, che passerà appunto alla storia come legge Fornero, dal cognome dell'allora ministra del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Maria Fornero. Nell'immaginario collettivo, però, la sua figura è inestricabilmente legata a un'immagine di qualche mese prima che la vede protagonista. Un'immagine che finirà per connotarla così tanto che tutt'oggi la si ricorda ancora in questo modo, in un momento divenuto iconico. Era la fine del 2011 e, durante una conferenza stampa, la ministra Fornero presenta la riforma del sistema pensionistico pubblico italiano. Nel momento in cui entra nel merito delle scelte politiche contenute in questa riforma scritta in appena 20 giorni, succede questo.
E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo.
Si interrompe per la commozione, la sua voce è rotta dal pianto e fatica a continuare a parlare.
Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito.
Da quel momento in poi, quando si sente dire Fornero, si pensa sempre alla riforma delle pensioni e meno all'altra legge che porta il suo nome, la numero 92 a cui accennavamo prima, che si è occupata di riformare il mercato del lavoro e che ha reso noto a tutti cosa significasse flessibilità, una parola a specchio di una politica che ha generato per mesi scioperi e proteste da parte dei lavoratori e dei sindacati. Comunque sia, la legge Fornero non è importante solo per i dibattiti che ha generato e l'impronta che ha lasciato sul mercato del lavoro italiano, ma anche perché con la sua approvazione, avvenuta oramai 12 anni fa, è iniziata nel nostro paese la storia del congedo parentale. Per i motivi che abbiamo elencato prima, probabilmente sono poche le persone che se lo ricordano, ma all'articolo 4, comma 24 della legge numero 92 del 2012, per la prima volta nel nostro ordinamento compare l'obbligo per i papà di astenersi per un periodo dal lavoro per la cura del figlio. È un provvedimento tanto innovativo quanto simbolico. Si tratta di un obbligo che dura un solo giorno e riguarda solo i papà dipendenti. Quindi il rimborso del 100% dello stipendio durava appena una giornata lavorativa e i neopapà al massimo potevano prendere altri 2 giorni di congedo facoltativi in più rispetto a quello obbligatorio, ma solo se, così c'è scritto nella legge Fornero, la madre rinunciava ai suoi. Cioè, praticamente, per come era scritta la norma, un padre poteva aggiungere 2 giorni, ma solo se la madre gli li cedeva, cioè se toglieva il corrispettivo dei giorni usufruiti dal partner dal proprio congedo. Insomma, come ha scritto la professoressa di sociologia della famiglia all'Università degli Studi di Torino, Manuela Naldini, questa legge, che in via sperimentale dal 2013 al 2015 ha provato ad avanzare una forma di conciliazione tra i tempi di lavoro e di famiglia per i padri, ha comunque finito per avvalorare il carattere accessorio dei padri nella cura dei figli. Ma non solo. Il pensiero che emerge dalla prima legge che introduce l'obbligo del congedo di paternità è che la cura del padre sia in qualche modo in conflitto con quella della madre. Perché non c'è compartecipazione nella gestione del figlio, se non per un giorno solo della vita del bambino. In tutti gli altri giorni, se uno non lavora, allora è l'altro costretto a farlo. Comunque, dal 2015 in poi si sono succedute parecchie norme diverse. Nel 2016, ad esempio, da 1 si è passati a 2 giorni obbligatori di congedo parentale. Nel 2019 a 7, per poi arrivare nel 2022, anno in cui non solo con la legge di bilancio il congedo parentale è diventato strutturale e non più da rinnovare di anno in anno, ma è anche stato aumentato a 10 giorni obbligatori retribuiti al 100%. Questi 10 giorni possono, tutt'oggi, essere presi nei 2 mesi precedenti la data di nascita presunta fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Questa possibilità vale anche per i padri non biologici, cioè per le persone che hanno preso in affidamento un bambino o ne hanno adottato uno. Accanto al congedo parentale obbligatorio e alla maternità obbligatoria, poi, ci sono i congedi facoltativi. Si tratta di uno strumento accessorio pensato per essere usufruibile in un arco temporale molto più lungo rispetto all'altro. Pensate che può essere utilizzato fino a che il figlio non compie 12 anni. In pratica oggi un papà o una mamma possono scegliere di aggiungere altro tempo a cui dedicarsi al figlio per un massimo di 10 mesi complessivi da dividersi tra i due genitori. C'è però il tema dello stipendio. Se il congedo parentale obbligatorio è retribuito al 100%, quindi una persona prende lo stesso stipendio di sempre, la stessa cosa non vale per quello facoltativo. Nei primi 2 mesi di congedo un papà prende l'80% del suo stipendio, ma passati 60 giorni percepisce solo il 30% del suo stipendio base. Comunque, è interessante vedere come, nonostante i dati dell'INPS rielaborati da Save the Children in occasione della festa del papà che si tiene ogni 19 marzo, raccontino uno strutturale sbilanciamento nella cura del bambino nei primi anni di vita, c'è comunque un aumento delle percentuali di padri che hanno scelto di usufruire del congedo di paternità. Nel 2013, quindi esattamente un anno dopo l'inserimento del congedo parentale obbligatorio in Italia, meno di un padre su 5 sceglieva di utilizzarlo, mentre nel 2022 più di 3 su 5 hanno deciso di richiederlo. Nella ricerca che citavamo prima, poi, emerge anche il ritratto del padre tipo che accede a questo servizio. Ci sono delle caratteristiche ricorrenti. Ha tendenzialmente più di 30 anni, vive al nord Italia, lavora in una impresa medio-grande, ha un lavoro stabile e indeterminato e il suo reddito è medio-alto. Insomma, la geografia e soprattutto la precarietà economica e lavorativa incidono moltissimo nella possibilità, secondo l'indagine di Save the Children, di usufruire di questo diritto. Il congedo parentale è la richiesta di non scaricare tutto il compito di cura solo sulla madre e di garantire al contempo il diritto del padre di essere presente nelle prime fasi di vita del nascituro. È un tema su cui si continua a discutere. A fine dicembre il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra avevano provato a proporre un congedo paritario di 5 mesi per entrambi i genitori retribuito al 100%, come già succede in Finlandia e come già accade in Spagna, anche se i mesi in quel caso sono solo 3. La proposta però è stata affossata dalla maggioranza e quindi per ora il congedo parentale per i papà è fermo a 10 giorni.
Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.